Signori, buona serata a tutti. Mi fa piacere vedervi sempre più agguerriti e sempre più numerosi e sempre più attenti, soprattutto. Volevo dedicare questa lezione di questa sera alla memoria di Davide Cavaglionzi, con noi che ci ha lasciato anzitempo. Ci uniamo al dolore della famiglia e lo ricordiamo con grande affetto e con grande cavod. Al termine della nostra lezione ci sarà la fila di avviso nel Beta Knesset con la Ashkava in sua memoria. Oggi, abbiamo intrapreso un filone molto particolare che possiamo intitolare ormai Gli elettrodomestici e lo Shabbat. Vi piace questo titolo? Di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato dei sensori, delle porte automatiche, dell'accensione automatica delle luci. La scorsa settimana, il professor, non possiamo fare nomi, ma mi fa piacere di vederla. Si consideri nominato. Stiamo cominciando in questo momento.
Va inevitabilmente più piano.
Quello che il professore stesso chiama danno di carrozzeria.
Sì, per fortuna.
Ecco, finché il motore funziona mi dà l'impressione che, diciamo, che non ci siano panne in proposito.
Ammaccato. Vecchia carrozzeria ammaccata.
La scorsa settimana abbiamo avuto una lezione molto gelida, perché abbiamo parlato dell'uso del frigorifero di Shabbat, che ha così, insomma, suscitato anche un certo dibattito tutt'altro che gelido, per la verità. E oggi passiamo a quello che riguarda l'uso del telefono. Con qualche accenno all'uso del fax e dell'email, del computer, qui mi propongo poi di approfondire ulteriormente questo argomento modernissimo, la prossima volta probabilmente. Oggi parleremo dell'uso del telefono. Che problemi ci possono essere con l'uso del telefono, dite voi? Beh, lo vediamo subito. Partiamo da una domanda che è stata posta al Eretz Chenda, alla quale loro hanno dato una risposta nella raccolta dei responsable Marea Basak da loro pubblicati. Ricordo che in questa raccolta ci sono anche diverse domande provenienti dall'Italia e da Torino in particolare. Qui mi riferisco al quinto volume, risposta numero 43. Qual è la domanda? La domanda in buona sostanza è la seguente. Vivo in Italia, ma lavoro con gli Stati Uniti. Penso che ci siano molti di noi che lo fanno. Ho spesso l'abitudine di parlare con i miei corrispondenti anche fuori orario di lavoro, e penso che anche su questo siano molti di noi a farlo. Posso chiamarli di Mozzae Shabbat, di sabato sera finito Shabbat da noi, quando in America è ancora Shabbat? Alzate gli occhi dal foglio, come si dice.
Vorrei fare una domanda. Prego. Preliminare.
Volentieri. Quanto più esplosiva meglio è, naturalmente.
Perché l'uso del telefono è vietato di Shabbat? Perché non c'è fuoco.
Ebbene, è una cosa...
Risponderemo anche a questa domanda. È una domanda, signori miei, tutt'altro che banale. Questa qui... Infatti avevo chiesto al professore di farci una domanda esplosiva e ha giustamente adoperato il fuoco, mi sembra giusto.
Ma io risponderei, però lo stesso motivo forse per quale è vietato usare il telefono dal benzinaio, perché ci può essere la scintilla e ogni tanto creano esplosioni.
No, ma lui parla di telefono di casa, non cellulare.
Beh, noi parliamo dei telefoni in generale. Noi parliamo dei telefoni in generale. Effettivamente, io per la verità pensavo al telefono di casa, anch'io. Poi mi sono ricordato che oggi adoperiamo il cellulare qualche volta molto più del telefono di casa o del telefono della ditta. Per cui, con il telefono cellulare ci sono anche altri aspetti che magari possono così essere sviluppati strada facendo. Tutti pronti? Ullala. Come si diceva quella volta, bisogna aggiungere panche. Mi fa piacere. Signora, s'accomodi. Tutti bene? E penso che il nome di Anna lo possiamo fare anche davanti alla telecamera, e ringraziarla molto di tutto questo lavoro che fa di sia, diciamo, sia di tornarsi al te, cioè di parlare al telefono, di rammentare a tutti gli appuntamenti che ci sono, sia di tornarsi a virtare del fatto che ci ammanisce tutte le settimane le fonti per iscritto. A questo punto possiamo, direi, col permesso di tutti, andare avanti. Qual era la domanda? Lo ripeto, vivo in Italia ma lavoro con gli Stati Uniti, ho spesso l'abitudine di parlare con i miei corrispondenti anche fuori orario di lavoro, posso chiamarli di Mozzarella Shabbat da noi quando in America è ancora Shabbat? Il fatto penso che sia noto, no? Esiste con New York una differenza di 6 fusi orari, per cui quando noi, da noi sono le 7 di sabato sera che è già finito Shabbat, a New York sono ancora meno 6, sono le 13, l'ora di pranzo. E, come al solito, prendiamo l'argomento un pochino più alla larga, in maniera da inquadrarlo al meglio delle nostre forze. Il punto primo è che non è lecito adoperare il telefono di Shabbat. Quindi è proibito sia effettuare chiamate, sia rispondere a qualsiasi chiamata, cioè sia che la chiamata sia in partenza, sia che la chiamata sia in arrivo. Questa è una situazione normale. Dove non sussistono condizioni di emergenza. Mi riferisco qui a una qualsiasi conversazione, che sia di convenevoli o di lavoro, che non comporti evidentemente un intervento vitale. Su questo secondo punto parlerò adesso. Qual è la questione del telefono? Mi riferisco qui al telefono di casa. Il telefono di casa, è vero, non comporta accensione del fuoco. Almeno apparentemente, perché in realtà, e questo l'ho scritto al punto successivo, quando noi solleviamo il ricevitore e lo riponiamo, determiniamo un'accensione / spegnimento di spie presso la centrale della telecom. O perlomeno non abbiamo nessuna garanzia che ciò non avvenga. Inoltre, e questo ce ne accorgiamo anche tutti noi da casa, quando solleviamo il ricevitore determiniamo un certo tipo di suono nel telefono che altrimenti sarebbe diverso o non ci sarebbe del tutto. È vero che questo non equivale all'accensione del fuoco come dice la Torah, però tutto sommato una qualche variazione nel collegamento elettrico evidentemente c'è. Non abbiamo nessuna garanzia, ripeto, che questo non comporti un'accensione anche di una spia minima da qualche parte, nel qual caso ci sarebbe anche l'accensione di una luce. Comunque, questo può influire, sì, non tanto sull'eventuale permesso di adoperare il telefono, quanto sulla categoria del divieto di cui stiamo parlando. Nel senso che molti poschim ragionano su questo fatto e dicono che se c'è solo una variazione del circuito elettrico, ma non c'è una vera e propria accensione, probabilmente il divieto è solo di origine rabbinica. Questo non significa alcun mutamento di comportamento nelle situazioni normali, nel senso che noi siamo tenuti a osservare sia i divieti biblici, che sono diciamo più gravi, sia i divieti rabbinici. Non è che questo all'atto pratico cambi qualcosa nella situazione normale, però sappiamo benissimo che se il divieto è solo di origine rabbinica, aumenta il numero di eccezioni, cioè si estendono i casi di emergenza anche a quelli meno gravi, diciamo così in generale, che fanno eccezione al divieto. Per cui in una gamma di eccezioni più vasta noi in realtà possiamo sì ricorrere all'uso del telefono se possiamo dire che il divieto è solo di origine rabbinica. All'atto pratico però resta valido quanto ho qui espresso al punto A, e cioè che dove non ci sono situazioni di emergenza, dove è solo una telefonata di convenevoli, e tanto più se è una telefonata di lavoro, che contrasta con lo spirito di Shabbat anche per il suo contenuto e non soltanto per la sua forma, evidentemente l'uso del telefono sia in entrata che in uscita è proibito. Cosa succede, punto B, nel caso di un ammalato? Beh, in pericolo di vita ce ne occuperemo dopo. Sappiamo che se l'ammalato è in pericolo di vita, anche i divieti della Torah passano in secondo piano e quindi la questione non si pone. Certo che si solleva il telefono e si fanno tutte le chiamate necessarie. Cosa succede nel caso di un ammalato non in pericolo di vita? In linea di massima, il principio generale è che per un ammalato non in pericolo di vita si può trasgredire un divieto rabbinico. Non un divieto biblico, ma un divieto rabbinico. Ecco, un esempio molto chiaro di estensione dei casi eccezionali nei quali è permesso trasgredire un divieto rabbinico rispetto a un divieto biblico cui ho accennato qui. All'atto pratico, nel caso di un ammalato non in pericolo di vita, è lecito parlare al telefono, purché il sollevamento del ricevitore e la sua ricollocazione siano effettuati da un non ebreo, perché, per il motivo che ho già spiegato, queste operazioni determinano un'accensione o spegnimento di spie luminose alla centrale. Questo è un divieto biblico. E noi non siamo autorizzati a trasgredire un divieto biblico se il malato non è in pericolo di vita. Se il malato ha bisogno di un medico, però insomma, la situazione non è tale da far pensare che ci sia pericolo di vita. Cosa si fa? Si fa sollevare il ricevitore al non ebreo, al termine della conversazione lo si ricolloca attraverso il non ebreo, noi nel frattempo possiamo parlare al telefono. Infatti è questione controversa quanto il suono della voce abbia influenza sull'impianto elettrico del telefono. C'è chi dice che anche il suono della voce determina una chiusura di circuiti o un aumento della corrente elettrica. Adesso io non sono un tecnico, per cui posso non adoperare la terminologia più adeguata, ma penso che il senso sia chiaro a tutti. C'è chi invece dice che non c'è nessun rapporto, cioè che parlare al telefono non influisce sul funzionamento dell'impianto elettrico. Nel qual caso sarebbe permesso. Dato che la questione qui è controversa, permettiamo una cosa del genere solo dove c'è un minimo di emergenza. Un minimo e non necessariamente un massimo. Cioè, se siamo di fronte al caso di un malato non in pericolo di vita, va bene, mettiamo da parte questa controversia, parliamo al telefono, purché però a sollevare il ricevitore e a ricollocarlo al termine della conversazione sia preferibilmente un non ebreo. È opportuno, punto C, attenzione, anche questo farà arrabbiare, come ha fatto arrabbiare la settimana scorsa qualcuno cui dicevo che è opportuno staccare tutta la settimana la lampadina interna del frigorifero, lo ricordate? È opportuno staccare il ricevitore del telefono prima che cominci Shabbat. Staccare il ricevitore oppure disinserire la presa del telefono in maniera che il telefono non suoni durante lo Shabbat. Questa è la logica. Per almeno tre diverse ragioni. La prima è evitare di essere disturbati dal suono di eventuali chiamate, alle quali comunque non si può rispondere. Punto secondo, evitare il rischio che qualcuno della famiglia inavvertitamente risponda alle chiamate, si dimentichi che esce e sollevi il telefono nel momento in cui lo sente suonare. Terzo, anche questo è un aspetto che nella halakha gode della sua considerazione, evitare che i vicini, se sono ebrei, pensino che si stia adoperando il telefono di Shabbat. È un argomento anche questo importante. Voi conoscete, sapete che esiste un ambito della halakha, in particolare dell'Ilchot Shabbat, che si chiama Maritime, benissimo. Cioè, bisogna evitare anche di dare l'impressione di trasgredire. È un divieto rabbinico che ha comunque un'importanza notevole. Nella Gemara si dice che che anche nei penetrali della casa, nella stanza più interna della casa dove riteniamo di non essere visti o sentiti da nessuno, i divieti di Maritain sono comunque operativi. Perché? Perché c'è un passuk che ti dice Vi'item nekim me Hashem umi Israel. Sarete puliti di fronte ad Hashem, ma anche di fronte ad Israele. Cioè, non basta, secondo la tradizione ebraica, il discorso che molti fanno, a me basta essere in pace con la mia coscienza e sapere che dentro di me che non ho fatto niente di male, che non ho trasgredito. Secondo la Torah questo non basta, bisogna anche essere, fra virgolette, puliti nei confronti di altri membri del popolo ebraico che possono vedere o udire quello che noi facciamo e dare magari una insomma e avere di noi un'impressione meno che buona, oppure se si tratta di persone, insomma, se noi siamo persone che siamo chiamate a dare un esempio, c'è anche il rischio che dicano ho visto il rabbino che faceva così e quindi se lo fa il rabbino lo posso fare anch'io, senza sapere che invece il rabbino stava facendo qualcosa di permesso, solo che dava un'impressione differente.
Una volta però la stipula dava il divieto di staccare.
Certo, perché blocchi una linea.
Ma adesso invece dopo un certo tempo di staccato la linea cade automaticamente.
Comunque la cosa migliore è invece che staccare il ricevitore estrarre la presa dal telefono. A questo punto non influisci in nessun modo sulla rete.
Sì, questo
suona lo stesso.
È la sonoria,
no,
sì.
Quando
c'era forse suona in maniera più
contenuta. Ma quelli adesso cordless, se io stacco il telefono, con l'alimentazione al telefono non suona, non c'è nessuna sonoria.
No,
cioè, quando c'era quella sonoria a muro, quella
sonoria
adesso non c'è più.
Quanto al pericolo di vita, la cosa può essere leggermente mutata dalla possibilità che nella chiamata tu identifichi il chiamante. Ad esempio, io ho un elenco di miei familiari con i quali siamo in accordo che verrò chiamato solo se posso in effetti contribuire alla situazione di pericolo di vita, e allora lascio a te, perché senza compiere alcuna attività posso informarmi se sono quelli i casi in cui è possibile.
Questa è un'ottima cosa. Questo riguarda persone che hanno parenti magari molto anziani o comunque,
sì.
Diciamo in cattive condizioni,
esatto,
di salute.
Mia mamma sta male, può telefonare, io
dove c'è un certo margine di possibilità, diciamo, che si possa essere chiamati per seri motivi. Allora in questo caso forse la cosa migliore, esatto, avere un telefono con display che indica immediatamente il numero della chiamata o addirittura il nome se è in memoria, cose di questo genere, questa è sì a questo punto la cosa migliore per questo tipo di situazione.
Io sono un tecnico telefonico, era un progettista.
Beh, comunque non mi parla con un filo di voce.
Volevo ritornare al discorso del telefono.
Sì.
Dunque, ricalcando questo, io ero un dipendente di un'azienda telefonica. Il mio compito era di supervisionare tecnicamente tutti gli eventuali guasti che potevano capitare ai clienti esteri, compresi gli ospedali.
Benissimo.
Ora, il venerdì io avevo la reperibilità che io lasciavo a un collega, regalavo a un collega, ad eccezione di cosa? Che il mio telefono di casa, anche il sabato, se un ospedale si ferma e mi chiedevano un intervento, io dovevo intervenire. Anche il telefono doveva essere, diciamo, collegato. Ora, indipendentemente dalla chiamata, io non potevo sapere che è l'ospedale che mi chiama o un altro che mi chiama, io devo comunque rispondere, perché può essere l'ospedale. E se è l'ospedale che mi chiama perché ferma la centrale telefonica dell'ospedale, io addirittura devo chiudere e correre, lavorare. E questo va in contrasto anche con determinate norme, però l'azienda mi dice tu devi fare questo. Come ci si comporta?
Adesso intanto andiamo avanti qui perché accenno a questo problema effettivamente nell'ambito del pericolo di vita. Adesso ci arriviamo a questo. Ed è il punto D, quello a cui quale siamo arrivati, giusto? In caso di sospetto pericolo di vita, attenzione, non ho scritto, ho aggiunto una parola forse di troppo, apparentemente, la parola sospetto, in realtà, perché ho sentito la bellissima lezione di Rav Arbid qui domenica mattina, che ha parlato di questo argomento, ha detto con chiarezza che il pericolo di vita è sospetto per definizione, cioè anche dove abbiamo un sospetto, ovviamente che abbia un minimo di fondamento, ecco, che ci sia un pericolo di vita, entrano immediatamente in funzione le deroghe legate alla situazione di pericolo di vita. Bene, in caso di sospetto pericolo di vita è lecito adoperare il telefono, per esempio per chiamare il medico, l'ospedale, l'ambulanza e o altri servizi di soccorso, la polizia, i pompieri, a seconda del tipo di problema che si pone, va bene? E anche ricollocare il ricevitore al termine della conversazione. Questa affermazione è tutt'altro che superflua, perché? Perché si può facilmente argomentare che quando abbiamo terminato la conversazione in cui chiamiamo l'ambulanza, il problema, quello che avviene dopo con il telefono non è più legato al salvataggio della persona. Per cui in teoria ci può essere richiesto di lasciare il telefono staccato, va bene? Però attenzione, come?
Come il discorso del frigo dell'altra settimana.
Sì, precisamente. Dopo ve ne dico un altro su questo argomento, comunque finiamo la frase qui. Invece qui si permette anche di ricollocare il ricevitore al termine della conversazione, per quale motivo? Allo scopo di non impedire all'interlocutore di ricevere altre chiamate. Se io non riattacco il telefono dopo aver parlato con la centrale dell'ambulanza o con l'ospedale, metto in serie difficoltà questi organismi di soccorso nei confronti di eventuali altre persone che dopo di me possono aver bisogno di loro. E questo ovviamente non mi è consentito di farlo, neanche secondo la LAFA, e quindi richiudo il telefono. Poi mi sembra che sia un pochino la situazione che...
Poi forse diceva...
Non solo, ma anche ricevere un'eventuale telefonata, esatto. Diceva, ma era veramente il numero 80, perché il numero 80 non c'è il nome, non c'è... Questa strada non ha il numero 80,
certo. Capito un altro. A quel punto lì si fa in casi si fa tutto quello che è necessario. Si fa tutto quello che è necessario.
Di richiamarti in caso.
Mi riferisco di nuovo alla lezione di Rav Arbid di domenica mattina, che ha detto che secondo molti poschim, a questo punto, una volta che si entra nell'ottica di un pericolo di vita, si permette in linea di massima tutto quello che è necessario fare per il bene di questa persona che non che sta male. Senza andare a guardare se l'azione che ci viene da fare in quel momento sia più o meno proibita, o sia più o meno permessa, in realtà si dovrebbe dire. Comunque il discorso è chiaro, a quel punto lì è evidente che si fa qualsiasi cosa. A proposito del discorso della riattaccare il ricevitore, effettivamente è un problema di cui abbiamo parlato a proposito della partoriente, anche la partoriente è considerata una persona in pericolo di vita. Se io accompagno mia moglie che sta per partorire in taxi, devo stare attento ad avere una somma di denaro con me che mi consenta di pagare il taxi senza smenarci troppo, perché non posso più riscuotere il resto. Perché riscuote, pagare il taxi ovviamente lo devo fare, altrimenti il guidatore non mi porta e quindi c'è un problema, rientra nel pericolo di vita. Ma riscuotere il resto del taxi, e a questo punto è un affare mio personale che non c'entra più col pericolo di vita, e quindi sapendo nel caso di una partoriente, sapendo prima che la cosa potrebbe effettivamente avvenire, è giusto, come dice, doveroso procurarsi delle banconote di un taglio non eccessivamente alto, in maniera tale che per andare da qui a Regina Margherita, dove la corsa costa 15 euro, io non gli debba lasciare una banconota da 50, per modo di dire. Ecco, questo è un altro esempio pratico di come affrontare queste cose. Attenzione, è considerato situazione di Pikuach Nefesh non soltanto quelle di cui abbiamo parlato fino adesso, bensì anche sventare una rapina a mano armata. Sotto casa mia c'ho un ufficio postale, è vero, vedo due persone incappucciate correre dentro, insomma, con un fare da rapinatore. Posso chiamare la polizia? La risposta è sì. Anche questa è una forma di Pikuach Nefesh. e persino guardate, questa è una fonte del Sitzelieder, cioè sono fonti alachiche ufficiali queste qua, che si esprimono in questo modo, persino se si assiste ad un grave litigio fra i vicini di casa che si tema possa degenerare in violenza contro le persone. Cosa vuol dire questo? Che non devo dire oggi è Shabbat, mi disinteresso di quelli che litigano, se sta per scapparci il morto, attenzione, deve essere qualcosa di... Diciamo, non due ragazzini che litigano per il pallone, Se vedo però invece come qualche volta purtroppo mi riferiscono che succede anche qui nel nostro quartiere, dove circolano anche cose un pochino più grosse, un pochino più piccole ma più grosse dei palloni, va bene, allora in questo caso è lecito telefonare alla polizia, così pasca il zitz e diventa. Va bene? Guardate quante cose. Punto E. È proibito lasciare attiva la segreteria telefonica o il fax al fine di consentire la ricezione di messaggi di Shabbat. Questo è il parere del Rav Zakkai, un parere piuttosto rigoroso, devo dire. Su questo ritorneremo, mi propongo di ritornare magari la prossima settimana. Nel frattempo mi sono procurato tutta una letteratura sul tema del fax e anche dell'email, che è talmente innovativo che non c'è ancora letteratura alachica stampata su questi argomenti, in cartaceo, d'accordo? Per cui mi sono fatto aiutare effettivamente e conto di approfondire questo argomento. Alcuni, il Rav Ovadia, tuttavia, permettono l'attività della segreteria telefonica se i vicini sono in maggioranza non ebrei. È lo stesso argomento del Maritain di cui abbiamo parlato prima. Questo ci fa capire che il problema di questi strumenti non è tanto il servizio che forniscono quanto il rumore e il suono che fanno. Se la cosa, diciamo così, non dà adito a, come dicevo prima, Maritain, al sospetto dei vicini, perlomeno la scuola del Rav Ovadia permette l'uso della segreteria telefonica, cioè permette di lasciare accesa la segreteria telefonica da prima di Shabbat con l'idea che eventuali messaggi vengano raccolti. Comunque anche questo, dicevo, è un argomento sul quale approfondire. Punto F, e questo è il più divertente di tutti, cerco sempre di darvi qualche cosa di un pochino divertente, pensate un po', alcuni permettono il ricorso al servizio automatico di sveglia telefonica. Qualcuno che è duro ad alzarsi al mattino, ne conosco più di uno, va bene? Pensate un po', è chiaro che questo presuppone che si sia lasciato il telefono inserito, ovviamente. Guarda, però qual è il punto? Il punto qui è evitare di rispondere a una chiamata, anche sotto il pensiero, va bene? A tre condizioni alcuni permettono il ricorso alla sveglia telefonica. Primo, se non richiede il sollevamento del ricevitore. Adesso non so come funziona perché è molto tempo che non lo uso, neanche di call. Mi sveglio abbastanza facilmente, più o meno. Se non richiede il sollevamento del ricevitore, nel senso che alcuni, una volta, il telefono continuava a suonare, a squillare finché uno non alzava perché si preoccupava del fatto che il cliente si fosse effettivamente svegliato. Mi sembra anche giusto e doveroso. E così ancora adesso. Ci sono altri, ci sono altri sistemi invece per cui il suono fa un certo numero di squilli, magari anche un numero, non so, 20 squilli, anche un numero elevato, però a un certo punto si stufa.
Sì, e si mette a tacere. È successo questo, che era mia, ma poco dopo ho ricevuto una telefonata da un essere umano che voleva sincerarsi che avesse funzionato la cosa per scaricarsi la mia responsabilità.
Quindi la prima condizione è che non richieda il sollevamento del ricevitore, cioè che si spenga automaticamente dopo un certo numero di squilli, cioè che si rassegni, insomma. Punto secondo, se i vicini sono in maggioranza non ebrei per il motivo che abbiamo spiegato, pensate, lo so, in una casa di Bnei Berak, diciamo di quartiere di Yerushalayim, uno mette la sveglia telefonica, insomma, effettivamente non viene da farlo, ecco, guardando chi passa per la strada effettivamente non viene da farlo. Punto terzo, l'altra condizione è che lo scopo della sveglia sia di mitzvah, cioè non se devo andare in passeggiata con gli amici, ma se devo andare al Beit HaKnesset.
È un'altra sveglia manuale non si può mettere.
Ah, che questo è una. Parleremo.
Purtroppo la sveglia non è anche di commercio, nessuno fabbrica più.
Ma io ne ho. Io ne avevo una così, con i due campanoni, sai, di quelli, E una volta me la sono portata in sale. Ho fatto rizzare i capelli alle signorine del, come si dice, della sicurezza, l'ho vista sbiancare. Questa si è vista nel monitor, una palla nera così, ha chiamato tu. Ho passato 5 minuti e ho fatto che ero in una risata.
Anche
poveretta, l'ho visto sbiancare. Come?
Dei mercatini.
Altri sono più rigorosi per il rischio che si sollevi inavvertitamente il ricevitore, cosa che può effettivamente capitare, perché quando uno è nella trance del sonno, soprattutto quello di prima mattina, può capitare effettivamente che inavvertitamente sollevi il ricevitore sentendo il telefono squillare. Qualcuno nicchia.
Basterebbe mettere il telefono distante dal letto, sopra un armadio. Ipotesi, adesso questo arriva al limite, d'accordo? Così evita il pericolo di staccare il telefono, ecco. Salvo, sai che sono armadio.
No, c'è chi mette la sveglia sull'armadio proprio allo scopo di essere.
Allo scopo di dover fare lo sport. Di dover fare lo sport. Che ne avete finito
per questo?
E adesso pian piano ci avviciniamo a rispondere alla domanda da cui siamo partiti. Punto G. Se si riceve dopo Shabbat una chiamata di ebrei da un luogo dove è ancora Shabbat, per esempio dagli Stati Uniti di sabato sera, o da un luogo in cui è già Shabbat, in Israele il venerdì pomeriggio, dove per ragioni di fuso orario e per ragioni di latitudine lo Shabbat entra mediamente almeno 2 ore prima che da noi, è comunque proibito proseguire la conversazione per evitare di trarre vantaggio da un'azione compiuta di Shabbat. E questa è la seconda parte della risposta alla domanda, all'osservazione che mi è stata fatta prima, e cioè qualcuno me l'ha fatta, cosa succede se io so di dover rispondere a una chiamata telefonica di Shabbat e poi mi rendo conto che non è il tipo di chiamata alla quale si può rispondere di Shabbat, cioè non è un amico che mi telefona, gli si dice scusa, ma non posso proseguire la conversazione.
No, qui se io dicevo una chiamata a quello che mi sta parlando, mi accorgo che è di Shabbat.
Sì.
Non è un fatto solo di non capire che di
esatto,
che non è
questa, presenza. Sì. Questa è la prima parte del discorso. La seconda è effettivamente quella che dici tu, cioè anche se la chiamata arriva da un luogo dove è ancora Shabbat o è già Shabbat e da me non è Shabbat, per cui io sono effettivamente libero di rispondere al telefono, giusta la precisazione, comunque i due argomenti sono collegati, va bene? In ogni caso è proibito proseguire la conversazione.
Per non trarre vantaggio di una cosa fatta di
Shabbat. Per evitare di trarre vantaggio da un'azione compiuta di Shabbat da un'altra persona. Cioè, è quello che si chiama Nehene Mimase Shabbat, la proibizione di godere di un'azione compiuta di Shabbat, un'azione proibita compiuta di Shabbat.
Esatto. Anche da altri.
Anche da altri, sì, chiaramente, ma il Shabbat di altri, va bene? Pertanto, scrive il Shemirat Shabbat Kli Tata, è proibito ascoltare fuori da Israele, attenzione, programmi radiofonici trasmessi dalla radio israeliana il venerdì pomeriggio quando in Israele è Shabbat. Qui dal tema del telefono si passa al tema della radio, ma sostanzialmente è la stessa cosa. D'accordo? Quindi bisogna stare attenti. Effettivamente mi è capitato 2 o 3 settimane fa di ricevere una telefonata da Israele pochi minuti prima che cominciasse Shabbat il venerdì da una persona che mi chiamava da Israele quando lì era certamente già Shabbat, e ho dovuto dire scusami ma non posso proseguire la conversazione, ci siamo poi sentiti evidentemente un'altra volta.
Quindi esistono però programmi israeliani trasmessi di Shabbat.
Sì, il canale israeliano mi risulta che funzioni di Shabbat, se non so esattamente.
No, anche se poi registrare.
Forse sì, forse va.
Mettiamo anche in modo automatico per trasmettere.
Ci sono invece quelle radio che invece di Shabbat sono silenziose sempre e danno solo notizie in caso di
attenzione, ecco, sì. Questo è un punto, questo è un punto importante del pericolo di vita, abbiamo del pericolo di vita,
che la radio avverta in
è vero,
situazione...
sì. È vero che come si dice, che pericolo di vita consente qualsiasi deroga, questo l'abbiamo visto, però bisogna anche stare attenti che non possiamo passare giustificare qualsiasi deroga con il pericolo di vita.
No, c'è una situazione silenziosa, sì, sì. Tutto Shabbat, sì. Che
entra in funzione soltanto.
In funzione solo, sì, in, certo, caso di, certo, cioè, certo, di emergenza, di, certo, di attentato, cioè chi ti dice, cioè,
certo,
esattamente che cosa e dove sta succedendo.
Punto H, al punto G abbiamo parlato del caso in cui riceviamo noi fuori da Shabbat una telefonata fatta da ebrei in un luogo dove per loro è già Shabbat, cioè da ebrei che non osservano Shabbat. Questo è quello che abbiamo visto fino adesso. Adesso vediamo il caso inverso. Se si telefona ad ebrei in un luogo dove è ancora o già Shabbat, sussiste il divieto di Lifne Iver. È un pasuk della parasha di Kedoshim che dice Lifne Iver lo titen mishol. Non porrai un inciampo dinanzi ad un non vedente. Ingiunzione che è interpretata anche in senso metaforico, non solo in senso reale, anche in senso reale, ma anche in senso metaforico, cioè è proibito indurre un'altra persona in trasgressione, anche se noi sappiamo che dall'altro capo del filo ci risponde un ebreo che non osserva Shabbat. Questo non è motivo sufficiente, evidentemente, per consentire un'azione di questo genere. Dice, tanto sì, è vero, lì in Israele è già Shabbat, o negli Stati Uniti è ancora Shabbat, però so che la persona alla quale sto telefonando non osserva Shabbat, quindi lo chiamo lo stesso. No, esiste un problema anche per noi in questo caso, nonostante per noi non sia già o non sia più Shabbat. Questo problema si chiama Lifnei Iver lo titer mitzol, va bene, ed è comunque un divieto da Torah. Cosa succede?
Scusa, questo è sempre per ebrei, perché se vedi tu
adesso,
ecco, sì, cioè, non ebreo, c'è pur sempre il fatto di godere di un lavoro fatto di Shabbat ma da un non ebreo. Non
adesso ne parliamo, certo. Cosa succede se si tratta di non ebrei, se sappiamo di telefonare a non ebrei, dall'altro capo del filo? Il problema che qui si pone è il problema di Amira l'Enochri. Amira l'Enochri significa il divieto di incaricare un non ebreo di eseguire per noi delle azioni che per noi sarebbero proibite di Shabbat. Va bene? Questo vale anche se la richiesta viene fatta quando non è Shabbat. Cioè, io non posso adesso incaricare un non ebreo di farmi, di farmi un'azione proibita Shabbat che viene. Anche se l'ordine o l'incarico glielo comunico prima di Shabbat. Ebbene? Anche questo ha le sue eccezioni legate alle condizioni, eccezioni legate al modo con cui si comunica la cosa, ma il principio rimane comunque questo. Dove lo impariamo? Qui vi riporto il testo del Shemirat Shabbat Kilchata, che dice è proibito di Shabbat chiedere ad un non ebreo di fare qualsiasi altra azione che sia proibita ad un ebreo, sia che si tratti di un divieto biblico che di un divieto rabbinico. Questo è anche un punto importante, cioè non dobbiamo pensare che siccome il divieto di cui parliamo sia un divieto rabbinico cessi di essere tale nel momento in cui chiede a un non ebreo di farlo, e persino dirgli prima di Shabbat di farla di Shabbat è proibito, come ho appena detto, ed è anche proibito dire al non ebreo di Shabbat di eseguire il lavoro dopo Shabbat. quando incontri una persona, anche un non ebreo, al kiddush, per modo di dire, la mattina non gli dici: stasera ti voglio qui ad una certa ora perché bisogna pinzare le fotocopie o che so io. Non si può. Neanche con un non ebreo.
E come funziona il Shabbos Goy?
Allora, Shabbos Goy è un argomento che meriterebbe ben più di una lezione dedicata. Lo Shabbos Goy, c'è un libro così del professor Katz dell'Università di Yerushalayim, che si intitola The Shabbos Goy, un libro alto così, sull'istituto del Shabbos Goy. Il Shabbos Goy era incaricato di compiere determinate azioni che erano proibite nell'ambito di una condizione che era considerata Pikuach Nefesh. Lo Shabbos Goy aveva principalmente il compito di accendere le stufe. Non si poteva utilizzare lo Shabbos Goy per qualsiasi cosa. Accendere le stufe, attenzione, noi oggi siamo straviziatissimi, perché quando abbiamo bisogno del riscaldamento al Tempio Grande nelle feste, telefoniamo il giorno prima alla compagnia del riscaldamento e gli chiediamo di programmare gli orari in maniera tale che, fino a pochi anni fa, tutto questo non esisteva. Non c'era la possibilità di programmare in anticipo l'accensione o lo spegnimento delle stufe. E quindi andavano alimentate, ma poteva anche esserci il caso di evitare un sovraccalore, per esempio. Adesso posso immaginare che ci fosse la necessità di regolare questi impianti che noi oggi considereremo rudimentali. E l'unico modo di farlo era attraverso i non ebrei. Pensate, non parliamo delle nostre latitudini, dove va già abbastanza freddo alcune settimane all'anno. Pensate cos'era la vita in Polonia e in Lituania. Quindi lo Shabbos Goy è istituzionalmente legato a situazioni considerate di Pikuach Nefesh, individuale e collettivo, dove non c'era altra soluzione. Paradossalmente, noi oggi siamo molto più machmiri, più rigorosi su certe cose, perché la tecnologia ce lo permette. Una volta non era così, è un dato di fatto. Noi possiamo essere molto più pistini, se vi volete, su tante cose sulla quale una volta non si potevano, come si dice, non si poteva comportarsi diversamente.
Insomma. Anche l'illuminazione del Betacneser.
Esatto. Noi oggi siamo straviziati dal progresso tecnologico.
Il glass è buio.
Assolutamente. Esattamente. È chiaro? A proposito dell'ultimo caso, è anche proibito dire al non ebreo di Shabbat di eseguire il lavoro dopo Shabbat, è però permesso dirgli dopo, una volta che Shabbat è passato, perché non hai fatto quella determinata cosa di Shabbat, anche se lui capisce che l'intento nostro è che torni a farla lo Shabbat prossimo. Ma perché non hai... Questo, lui capisce che Shabbat prossimo vuole dire, questo è permesso, perché è una forma di comunicazione talmente indiretta, fuori da Shabbat, eccetera, eccetera, che evidentemente diventa permesso. Va bene? Quali sono le motivazioni del divieto di ammirare lo qui? Il divieto di chiedere a un non ebreo di eseguire per noi un lavoro proibito di Shabbat. È già finita l'ora? Ancora 10 minuti, dovremmo farci. Le motivazioni indicate nelle nostre fonti sono 3. La prima è un pasuk del capitolo 58 di Yeshayahu, Aftarah della mattina di Kippur, che qualcuno di voi conosce molto bene, ma in realtà nel rito italiano questo versetto si dice sempre all'inizio di Mincha di Shabbat: Im tashiv mi Shabbat raglecha asot chafatzecha biyom kodshi וקראת על השבת הזה לקדוש השם מכובד וחיבתו מעשות דרכיך ממצוך יצחה ודבר דבר. תרדותו soltanto nella prima e nell'ultima parte, che sono quelle rilevanti per noi: se distoglierai di Shabbat il tuo piede dal fare gli affari tuoi e parlarne, dice il versetto, da qui impariamo che è proibito parlare di lavoro di Shabbat, cosa che diviene inevitabile nel momento in cui diamo disposizione ai non ebrei. Se io chiedo al non ebreo, per favore, rispondimi al telefono o scrivimi quella lettera, evidentemente parlo di lavoro con lui anche se la melachà non è fatta materialmente da me, va bene? Da qui impariamo che anche al kiddush del sabato mattina molti hanno l'abitudine di parlare di argomenti che di Shabbat, prendere accordi su cose che riguardano la comunità, che non sono strettamente, come si dice, allora sì, lunedì ti ricordi di farmi questo. Attenzione, il Shabbat non si parla di queste cose. Va bene? Cosa inevitabile, dicevo, nel dare a disposizione ai non ebrei. Questo aspetto, la prima motivazione, si riferisce al momento e al luogo in cui la disposizione viene impartita. E limita al divieto al caso in cui questo avviene di Shabbat. Ma nel nostro caso è comunque permesso, perché dove siamo noi a parlare non è Shabbat. Cioè, se rispetto a questa motivazione del divieto di ammirare Nochri conta il momento e il luogo in cui la disposizione viene impartita, noi che la stiamo impartendo attraverso il telefono ad un non ebreo che ci risponde negli Stati Uniti quando lì è ancora Shabbat, per noi non è più Shabbat, e quindi questa motivazione cade. Giusto? È chiara la logica? La logica è che secondo questa prima motivazione quello che conta è quando e dove la disposizione viene impartita. E qui la telefonata parte in un momento e in un luogo in cui non è Shabbat. E anche se il non ebreo dall'altra parte del cavo risponde quando lì è Shabbat, questo è a questo punto ininfluente, è secondario, perché quello che conta è, rispetto a questa motivazione, è proibito parlare di lavoro di Shabbat quando e dove è Shabbat. E siccome io che parlo al telefono di lavoro e sono l'unico personalmente tenuto all'osservanza di Shabbat, lo faccio in un luogo e in un momento in cui non è Shabbat, il divieto cade.
Cioè, è determinante che il ricevitore sia non ebreo.
Certo, questo abbiamo, cioè, l'eventualità opposta l'abbiamo già esclusa in ogni caso. È una domanda molto logica questa qui. Tutto sommato, io faccio una telefonata di lavoro quando per me non è Shabbat, dall'altra parte so che mi risponde un non ebreo che ovviamente che con lo Shabbat non ha nulla a che vedere, anche se per lui è Shabbat in quel momento, in quel luogo. Quindi, secondo, vedendo la cosa sotto il profilo della prima motivazione, il divieto non esiste. Vediamo le altre. Seconda motivazione, incaricando il non ebreo di eseguire il lavoro, qui non è più un problema di parlare di lavoro, egli diventa il nostro delegato. C'è un problema di quello che in ebraico si chiama Shelichut. E voi sapete che il principio è che Sheliach Adam Kemoto, il delegato di una persona, è come la persona stessa. Questo implicherebbe che se io do il carico a un non ebreo di eseguire il lavoro di Shabbat, per conto mio, da un certo punto di vista questa persona è come, cioè, è come se, se ci fosse una trasfusione di personalità, è come se il lavoro lo facessi io. Va bene? Sebbene sia materia di discussione se esiste l'istituto della delega nei confronti di un ebreo, cioè se l'istituto alachico della Shlichut, per cui lo Shaliach, Shaliach Adam Kemoto, lo Shaliach diventa come me stesso, c'è una discussione se valga anche nei confronti di un delegato non ebreo. Adesso, anche questo sarebbe argomento per un'intera lezione, perché evidentemente l'istituto della delega presuppone che ci sia un'equità di fondo, come si dice, un'eguaglianza di fondo
tra il delegante
e il delegato rispetto alle incombenze che sono da eseguire, e bene o male l'ebreo è tenuto alle mitzvot, il non ebreo no, insomma c'è tutta una serie di osservazioni da fare su questo punto, e la questione rimane controversa. Partiamo dal presupposto più rigoroso e supponiamo pertanto che nel nostro caso esista. Quando non sappiamo come è stata, quando la halakha è incerta, rimane incerta, all'atto pratico si seguono i rigori di entrambe le possibilità. E in questo caso il rigore presuppone che la delega esista, e insomma che questo tipo di incarico non possa essere dato per il motivo che ho spiegato. Questo aspetto si riferisce peraltro al momento e al luogo in cui la disposizione viene compiuta. Questa seconda motivazione, a differenza di quella che abbiamo visto prima, non si riferisce al parlare di lavoro, ma si riferisce all'eseguire il lavoro, giusto? E limita il divieto al caso in cui l'azione viene eseguita dal delegato nel tempo in cui è proibita per il delegante. Se c'è trasfusione delle due persone, identificazione delle due personalità, questo punto è, risulta evidente. Ma di nuovo nel nostro caso è permesso, perché dove siamo noi non è Shabbat, e dunque l'azione di cui parliamo ci è permessa. Se quando noi parliamo al telefono per noi non è Shabbat, anche sotto il profilo dell'esecuzione dell'azione stessa, che è in questo caso parlare al telefono, noi che, per noi che parliamo al telefono non è Shabbat, e quindi non c'è più problema nei confronti del non ebreo che deleghiamo, anche se dicessimo che la delega è valida, secondo l'Alaha. E quindi cade anche la seconda motivazione per un'eventuale proibizione di questo genere. La terza, come si dice, la terza definizione di la terza motivazione del divieto di ammirare l'Ochri ci è data dal Rambam nell'Ilchot Shabbat. Le prime due sono due rashi diversi, uno è il Masechet Avodah Zarah, l'altro è il Masechet Shabbat, la terza è l'inizio del sesto capitolo dell'Ilchot Shabbat del Rambam, del Maimonide, il quale scrive: è proibito incaricare un non ebreo di eseguire per noi un'azione proibita di Shabbat, quella che si chiama Melacha. Si tratta di una disposizione rabbinica, il divieto di incaricare un non ebreo è un divieto rabbinico, a quale scopo, scrive Rambam, onde evitare che lo Shabbat sia preso alla leggera e si giunga a compiere la melakha proibita personalmente. Questa è la spiegazione che il Rambam dà al divieto di incaricare un non ebreo. Però, nel nostro caso, anche questa motivazione non appare rilevante, perché il fatto che l'ebreo attenda la fine del suo Shabbat, lì dove si trova, prima di mettersi in contatto con il non ebreo, costituisce testimonianza e insieme garanzia sufficiente che non prenda lo Shabbat alla leggera. Evidentemente ci tiene e dimostra di tenerci, altrimenti cosa farebbe? Prenderebbe il telefono in mano quando di Shabbat. E quindi, secondo queste, interpellando tutte e tre le motivazioni classiche del divieto di ammirare l'Ochri, cosa possiamo concludere? Che possiamo telefonare di Mozzarella Shabbat negli Stati Uniti dove è ancora Shabbat, se a risponderci dall'altra parte della linea c'è un non ebreo. C'è tuttavia un parere discorde. È il parere del Rav Zilberstein in un testo che si chiama Melachim Omenaich, il quale rileva che c'è una halakha molto particolare. La halakha proibisce, voi sapete che di Mozzarei Shabbat si fa la Avdalah, va bene? La Avdalah richiede l'uso di un ner, no? di un lume, anzi di una torcia, di un lume intrecciato, che deve essere acceso quando? Dopo Shabbat. Cosa succede se abbiamo a disposizione un lume acceso da un ebreo di Shabbat? Non possiamo adoperarlo per recitare la Berakha Borem Yoreh Ha'esh de l'Avdalah, perché? Perché è frutto di un'azione proibita. Insomma, noi non diciamo una Berakha su qualche cosa che è frutto di un'azione proibita. Ma cosa succede se il lume è stato acceso da un non ebreo di Shabbat? E l'azione è ancora proibita o no? Cioè, si va secondo la natura dell'azione o si va secondo la persona che ha compiuto l'azione? Se andiamo secondo la natura dell'azione, accendere è una delle melachot proibite. Se andiamo secondo la persona che ha acceso il lume, è un non ebreo, non ha nessun divieto di accendere luci di Shabbat. Ebbene, la halakha proibisce di adoperare per la Abdalah non solo un lume acceso da un ebreo di Shabbat, ma persino se è stato acceso da un non ebreo. È una halakha particolare che parla di una Mishnah Berachot, eccetera, eccetera. Dal momento che se lo avesse acceso un ebreo, spiega lo Shulchan Aruch, sarebbe stato il risultato di una trasgressione, è comunque considerato ner shelo Shabbat, un lume che non ha osservato Shabbat. Cosa ne deduce da questa halakha di Rav Silberstein? Ne deduce il principio generale per cui si parla di Chilul Shabbat, di profanazione di Shabbat, nell'halakha, anche se e dove la melakha viene eseguita da un non ebreo. Cioè esiste un ma'aseh, un issur ana'ami, ma'aseh Shabbat, anche se questo è stato fatto dal non ebreo. È una posizione molto rigorosa questa, Nel nostro caso, pertanto, argomenta il Rav Silberstein, il non ebreo, eseguendo la melakha in un luogo dove è Shabbat, su incarico di un ebreo, compie Chilul Shabbat, e ciò sarebbe proibito. Quindi Rav Silberstein, al di là di tutti i ragionamenti che abbiamo fatto sul divieto di ammirarlo qui, arriva e conclude che non possiamo di Mozzae Shabbat telefonare negli Stati Uniti, anche se a rispondere dall'altra parte è un non ebreo. Pensate un po', è una posizione estremamente rigorosa. In ogni caso il responsabile Maria Basak, la sua conclusione è in senso facilitante. Perlomeno dove ci sono motivi molto seri per farlo, evidentemente ci si può basare sul ragionamento facilitante che abbiamo fatto, che abbiamo fatto prima. Grazie a tutti e buona serata. La prossima settimana, se Dio vuole, ci occuperemo di approfondiremo l'argomento del fax e dell'email, d'accordo? E vi invito tutti a seguirci al Beta Knesset per la tefilà di Arvita.